Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna.
Le Ariette, un teatro in mezzo ai campi. La sede degli attori contadini a Castello di Serravalle è diventata ufficialmente un teatro. Un libro racconta la loro avventura umana e artistica. Intervista Paola Berselli e Stefano Pasquini.
Seeds are planted here, but they won't grow. We won't have to say goodbye if we all go. Maybe things will be better in Chicago. To leave all we've ever known for a place we've never seen. Maybe things will be better.
Apriamo questa puntata dedicata al Teatro delle Ariette, il teatro degli attori contadini Paola Berselli, Stefano Pasquini e Maurizio Ferraresi, compagnia teatrale basata in Valsamoggia, dove dall'8 aprile c'è ufficialmente un teatro in mezzo ai campi. E dicevo, apriamo questa puntata con Tom Waits, grande amore musicale di Stefano Pasquini, e il brano che state ascoltando è Chicago dall'album Bad as Me. E qui si parla di semi piantati che non cresceranno, di lasciare la via vecchia per la nuova, di restare o andare, e si dice che dove va lei vado anch'io, e quindi non a caso Stefano Pasquini interpreta questo brano in apertura, traducendo il testo, in apertura di Tutto quello che so del grano, spettacolo che abbiamo visto qualche giorno fa al Teatro Ridotto di Lavino di Mezzo. E proprio poco prima di andare in scena, Paola e Stefano ci hanno concesso l'intervista che ascoltiamo insieme. Siamo con Paola Berselli e Stefano Pasquini, Le Ariette, e siamo qui perché l'8 aprile, in una bella domenica di sole, il deposito degli attrezzi delle Ariette è diventato ufficialmente un teatro. Ecco, cosa ha significato nella vostra storia questa investitura? Avete voglia di raccontarla ai nostri ascoltatori? Questo nuovo inizio, diciamo.
Questo nuovo inizio, ha significato la materialità di un sogno, perché questo edificio rurale per il teatro che noi immaginammo, non so perché, in mezzo ai campi della nostra azienda agricola come luogo per il teatro in un territorio rurale, ha vissuto 17 anni come sogno, concretamente ospitando spettacoli, le nostre produzioni, incontri, laboratori. E finalmente questa entità trasparente, pezzo di casa, forse anche emblematica di quello che è il teatro, che è qualcosa di inafferrabile, diventa afferrabile. Afferrabile per chi ti abita di fianco, per chi frequenta questo luogo, per i cittadini e gli amici che ti conoscono e che magari a teatro non ci vengono, e diventa ufficialmente un luogo di teatro, di cultura, ma nato da delle radici profonde che sono quelle che sono piantate nella terra delle Ariette.
Nella terra e in un sogno che è iniziato, perché poi questo teatro si è sempre detto il deposito degli attrezzi delle Ariette, però non è nato, cioè non era un vecchio deposito che voi avete riattato, l'avete proprio costruito.
Sì.
In che anno, com'è andata?
È andata che appunto, sì, nel 1999, dopo 10 anni di vita in campagna e dopo 4 anni che avevamo ricominciato a fare teatro, Paola e io abbiamo immaginato che saremmo forse riusciti, con i pochi risparmi che avevamo fatto in quegli anni di vita in campagna, facendo i muratori, a costruirci un sogno di mattoni. Abbiamo cominciato io, Paola e Maurizio Ferraresi a costruire questo deposito degli attrezzi, perché così era catastalmente, anche se con l'idea di diventare un teatro, e contando sull'aiuto di un grande capomastro, perché il papà di Paola, prima contadino, poi era muratore ed era molto bravo e avrebbe dovuto guidarci in questa impresa, ma per una malattia non ha potuto farlo e noi abbiamo continuato da soli, con l'aiuto probabilmente di tutti quelli che abbiamo incontrato, a cui siamo stati molto simpatici, perché pensare di fare tutti pensavano che ci facessimo dei ristoranti, invece pensare di farci un teatro era molto strano, e tutti sono stati molto generosi. E dal 28 di giugno del 99, quando abbiamo messo le fondamenta, siamo arrivati all'8 aprile del 2000, quando l'abbiamo inaugurato. 9 mesi per costruire questa struttura molto semplice, molto francescana, ma anche molto elastica ed utile, che ha accolto tante cose diverse.
Ecco, e quante persone avete mai pensato? Così, fatto un conteggio delle persone
che ci sono passate.
Delle storie delle persone che ci sono passate.
Beh, tante. Allora, numericamente potremmo andare a riguardare i quadernoni delle prenotazioni, non l'abbiamo ancora fatto, ma sono passate tante facce di artisti, tanti artisti e tanti spettatori, e anche tanti amici che sono poi stati coinvolti in questo nostro progetto, che era il teatro nelle case, come il Garagnani, Angelo il fornaio di Bazzano, artisti che ci hanno fatto regali, come Gianmaria Testa, che è venuto diverse volte a fare il primo maggio da noi gratuitamente, veramente per questa amicizia, grande amicizia che ci legava. E quindi ai numeri in questo caso non ci siamo appassionati, ma...
Perché in fondo rimangono numeri bassi, piccoli per il teatro, rimangono numeri bassi, perché comunque c'è sempre rimasta a tutti quelli che sono venuti questa idea di accoglienza, e che forse rimane lo spirito vero di questa casa, che, come abbiamo detto, l'otto continuerà in questo spazio, per cui quello che rimane anche in questa formalizzazione dello spazio, che è stata molto importante per noi, però è questo spirito che rimane, che forse, questo lo dico perché non l'ha detto Stefano prima, ma è una cosa che un amico ci ha fatto ricordare e ci ha chiesto: ma quando è che veramente vi è venuta l'idea di costruire una cosa voi coi mattoni? E Pasqui ha detto, Pasqui e Stefano, lo chiamo così, Pasqui ha detto: ma perché è nato un po', avevamo ricominciato con grande fervore e passione questo percorso del teatro che avevamo abbandonato per alcuni anni, ed era stato un po' come un regalo che lui mi voleva fare a me, in una lettera che mi scrisse per i nostri compleanni, ed era anche un gioco bello che condividevamo, ma lui sapeva che per me era una passione grande che io avevo interrotto e che avrei voluto tanto ritrovare. E lui mi fece un po' questa promessa, oggi è una giornata un po' particolare, questa lettera che mi disse: insomma, ti voglio regalare un teatro. E questa cosa che è nata in una lettera, quindi tu dici: vabbè, si dicono tante cose nelle lettere d'amore quando si scrivono, però in effetti fu proprio così. E dopo questa cosa l'abbiamo coltivato, ovviamente, dopo, superando quello che era stato scritto in questa lettera, però nacque un po' da questo: abbiamo bisogno d'amore, di questo regalo.
E come raccontavi tu, Paola, prima, voi avete proprio praticato una specie di cesura a un certo punto della vostra vita e siete andati in campagna, e poi invece è nata questa idea del teatro. E un altro amico vostro, esperto di utopie realizzate, a partire da un suono molto particolare, ha dato il via un po' a questa storia, l'hai raccontato.
Sì, perché inaugurammo il deposito attrezzi nel 2000, invitando, non facendo un nostro spettacolo, ma invitando Armando Punzo con Nicola Rignanese a fare uno spettacolo che si chiamava Teatro No, non come quello giapponese, Teatro No, cioè No Teatro, e difatti era un deposito attrezzi. Vennero l'inaugurazione, anche allora fu molto bella e molto emozionante. Decisero l'ultimo momento di fermarsi a dormire a casa nostra, chiedendo se c'erano problemi, ma noi abbiamo detto: no, Armando, Cinzia, non ci sono problemi. E quindi in fretta e furia abbiamo sistemato la nostra camera da letto, noi abbiamo dormito in bagno, loro hanno dormito lì. La mattina dopo noi facevamo ancora questa attività agrituristica per sostenere le attività teatrali, quindi in questa cucina, già la mattina presto dopo l'inaugurazione, noi stavamo preparando le tagliatelle per i clienti che sarebbero arrivati verso l'una. E Armando e Cinzia si sono svegliati, sono scesi in cucina a bere il caffè e ci hanno proposto di andare a raccontare la nostra singolare storia di contadini, di attori, di uno che si inventa di costruirsi un teatro al Festival di Volterra. E Armando disse proprio, ma potreste, visto che eravamo lì a tagliare queste tagliatelle, questo suono, questo coltello dentro questa vecchia cucina, perché non lo fate facendo anche le tagliatelle? E noi dicemmo sì, Paola non era per niente convinta, dice basta con le tagliatelle, se teatro è teatro, ma a me convinceva molto questa cosa di fare una cosa strana. E così ebbe il via, da lì noi stavamo già lavorando sull'autobiografia e mescolammo questo lavoro sull'autobiografia con questo tavolo e queste tagliatelle, il 18 di luglio del 2000, così abbiamo debuttato al Festival di Volterra Teatro con il teatro da mangiare.
Con questa grande, direi adesso, purezza, cioè eravamo veramente felici di poter fare questa cosa, di poter parlare di noi, e quindi è tutto venuto così, insomma, veramente come a volte spereresti che venissero le cose nella vita. Con questa.
E infatti il cibo, la sua condivisione, la magia della lievitazione del pane, quindi il tempo, l'attesa, il tempo della vita, dell'esistenza, sono proprio il cuore, il centro, no, di tanti vostri lavori e anche di quello che vedremo insieme questa sera. Ma questa cosa del cibo, come un po' si è capito dalle vostre parole, non è solo un espediente per aprire i cuori delle persone, e non è neanche lo spignattamento che vediamo in TV che obnubila le menti, diciamo. Ecco, che cos'è? Che chiave è? Come la pensate voi quando pensate a uno spettacolo?
È un elemento centrale e materiale dell'autobiografia ed è un ottimo suggeritore di azioni necessarie, perché si dice sempre che nel teatro, insomma, va bene l'aspetto estetico, però quelle che sono forti in scena sono le azioni necessarie. Ecco, quando tu sei attorno a qualcosa che stai preparando per qualcuno, perché qualcuno lo mangi e perché sia buono, le azioni che fai sono azioni necessarie. E questa è una grande magia, e i suoni che vengono sono i suoni necessari, e i profumi e gli odori che vengono sono necessari, e tutta questa necessità porta a quel livello così basico di incontro tra le persone che è disarmante per chi lo fa e per chi partecipa. Non soltanto per chi partecipa, ma anche per chi lo fa è disarmante. Questa è stata la più grande scoperta. Poi oggi, in effetti, alla messa del funerale di mio padre, riguardavo, io non vado più, cioè ci andavo da bambino a messa, però questa cosa penso che a me almeno abbia molto formato. Continuo a capire che il mio teatro è quella cosa lì, dove c'è una specie di altare, dove si racconta delle storie, dove avvengono trasformazioni semplici e magiche nello stesso tempo, e dove una comunità si ritrova attorno a questo mistero della vita e della morte, insomma, perché poi tutto sta lì dentro con tante declinazioni. E il cibo, proprio perché si fa e si disfa, si fa e si disfa, porta dentro di sé questo grano di mistero.
No, aggiungo solo che questo è vero soprattutto nell'esperienza di Stefano, ma anche per me, poi come vedrai nello spettacolo, io sono davvero nata in campagna, cioè ho veramente, quindi ci compensiamo, però è nato dal fatto che questi anni vissuti in campagna senza il teatro, che noi avevamo abbandonato, effettivamente ci hanno portato a un contatto talmente diretto che queste cose dopo entravano non per solo per pensiero e scelta concettuale, intellettuale, ma per pratica. Quindi dopo ci siamo appassionati a questo discorso delle materie che coltivavamo, a come potevano essere cucinate, non solo rispetto in senso, non in senso gastronomico, ma come potevano essere offerte.
Come postura proprio del mondo. Sì, sì.
E quindi erano proprio diventate esperienza. E quindi come tale sono entrate, come dice giustamente Stefano, autobiografia nostra, come certo, tutti gli altri elementi. Quindi non c'era dietro, facciamo il cibo perché così è un'idea. Infatti a volte chiedono come vi è venuta l'idea del cibo? Dico, ma non è un'idea, è una cosa diversa.
Ecco Stefano, tu con molta così delicatezza tra le parole hai detto che oggi è una giornata particolare per te e tu sei qui a...
Molto particolare. Però è anche molto normale, perché anche mia mamma ha detto, ma sai, è la vita, è così, a un certo punto finisce. Ed è vero che è la cosa più forte che io, che non sono nato in campagna come Paola, ho imparato dalla vita in campagna, che prima pensi che tutto dipenda da te, se ti impegni, se non ti impegni, se sei bravo, se non sei bravo. Vivere in campagna per me è avere questo contatto forte con la natura, con gli animali, mi ha insegnato invece che non dipende niente da te, cioè tu fai la tua parte, se non la fai non succede niente, ma anche se la fai può non succedere niente. E come questa meravigliosa vita ti è data, altrettanto può diventare bruttissima, altrettanto può restare bellissima e a un certo momento però finisce. E questo ciclo, quando te ci entri dentro, ti dà una serenità che prima non avevi. Prima ti sentivi troppo al centro del mondo per essere sereno, e invece la campagna ti mette in quell'angolino dove stai in mezzo a tutte le altre cose, assieme alle altre cose, e quando c'è una bella giornata di sole ne godi.
Sì. Ecco, questo stare assieme e l'autobiografia sono anche questi il cuore del vostro lavoro. Perché c'è sì l'autobiografia, ma non è mai solipsismo, una cosa retorica, anche se voi usate forme letterarie precise, il diario, la lettera, lavorate su testi di autori importanti, Pasolini, Camus, insomma. Però questa autobiografia è sempre condivisione, è sempre io sono come te, altro da me. E come si realizza questa piccola magia che è il vostro teatro, in fondo?
Ah, è sempre difficile dire come si realizzano le magie. Sicuramente fin dalla prima esperienza ci siamo accorti che la sincerità che noi cercavamo era la chiave, cioè, come diceva Grotowski, insomma, non mentire, non è che dici la verità, perché la verità è una cosa complessa, ma tu non menti, e se non menti in questa sincerità quasi impossibile, ma diciamo in questa non mentire, sta il punto d'incontro con gli altri. Perché se tu non menti, come dice Camus, devi confessare la tua somiglianza con tutti. Non sei speciale, cioè siamo tutti speciali, non sei speciale, non sei diverso. Sei diverso, ma assomigli a tutti. E questo è sempre aperti, sempre indifesi, cercando sempre di non mentire. E allora.
E questo è il grande patto che fate con noi spettatori.
È certo. Quello che cerco.
Ecco, in questi giorni, insieme al teatro, è nato anche un libro. Un libro molto bello che si intitola Teatro delle Ariette, la vita attorno a un tavolo, curato da Massimo Marino, edizioni Titi Villus, un libro veramente curatissimo, più di 300 pagine, un sacco di bellissime foto, tutti gli apparati critici di rito, teatrografia, bibliografia, ma anche i menu dei vostri spettacoli.
Sì. È stato un modo, una cosa che ci ha chiesto Massimo, giusto per raccontare attraverso qualche piatto, qualche semplice piatto, la nascita e l'anima dei diversi spettacoli, perché è vero che sono strettamente legati ai cibi che abbiamo fatto. E il libro, siccome abbiamo desiderato che fosse il più possibile il racconto di un pezzo di circa 17 anni di vita e di teatro, in fondo è costruito degli elementi di cui è costruito una vita, quindi brandelli dei testi dei nostri spettacoli, lettere, diari, quindi anche queste piccole confessioni dei menù e la cucitura di Massimo, che ha seguito praticamente tutta la nostra storia dal 2000 ad oggi e che da un punto esterno, da un altro punto di vista, prova a raccontare quello che invece noi raccontiamo dal di dentro.
Ecco. Ecco, quindi anche questo libro nasce in fondo da un'amicizia, da un rapporto.
Sì, perché anche Massimo, secondo me, ha, in fondo è come se ogni esperienza che fai insieme rivedi tutto il resto, è stato un riscoprirci di nuovo. Lui già aveva fatto assieme a noi il primo libro del teatro da mangiare, su questo, poi ha visto tante cose, ha visto direi tutto, ha seguito dei percorsi, però è un po' che, come se attraverso questo libro lui avesse un po', secondo me, ritrovato uno sguardo, avesse rivisto attraverso uno sguardo nuovo tutto il nostro lavoro, ed è stato bello per questa l'esperienza, perché noi abbiamo messo i materiali e lui ha però rivisto attraverso il suo occhio tutto qua, fino a questo menù che e sono, e se qualcuno lo prende consiglio di leggere, che sono troppo simpatici, sono belli perché, come dire, non sono le ricette, sono qualcosa, come dire, quel qualcosa che connota ognuno di quei, un ricordo, un aluto, un incontro che hanno caratterizzato la scelta di quel cibo lì, quindi non so, sono dei menù strani, menù umani, menù non so come dire.
Ed è un viaggio, amici, compagni di viaggio, perché come Massimo anche le fotografie sono tutte di Stefano Vaia, sì, esatto, che ci ha incontrato a Volterra nel 2000, che ci ha sempre seguito, e quindi sì, si poteva fare anche una scelta di miscellanea, ma è bello quando lavori con gli amici e con persone che ti accompagnano, e quindi abbiamo pensato che fosse bello che quelle foto fossero il suo sguardo, il suo modo di essere, un piccolo angelo custode che ci ha accompagnato.
Poi è un libro che si può leggere a tanti livelli, perché appunto ci sono le foto, ci sono i testi, gli affondi critici di Massimo, di altri autori, insomma, veramente un bel
Massimo,
libro.
Uno può anche sceglierne un pezzetto, perché gli interessa quello, un pezzetto, una parte di testo e un suo sguardo, legge quelle 50 pagine.
Poi lo riprende se ne ha voglia.
Dopo qualche mese.
Bene, allora l'invito che facciamo ai nostri ascoltatori è di non perdersi intanto l'esperienza di un vostro spettacolo, di venirvi a trovare
al nuovo
Teatro delle Ariete, e di prendere anche questo libro, che è un libro di amore sicuramente per il Teatro delle Ariete, ma forse anche per il teatro in generale.
Sì. E quindi una
per
piccola...
tutte le esperienze, diciamo che ce ne sono tante oggi, io penso che anche se nascoste, un po' di resistenza, di autonomia. Tante esperienze che penso sono sparse in Italia, nel mondo, di esperienze di teatro che nascono da poco ma che resistono e che hanno autonomia e libertà, e penso che questo quindi possa essere un buon
30
regalo.
30 aprile, 1 maggio abbiamo deciso di fare e di farci questo regalo, il primo spettacolo dopo l'inaugurazione dentro il Teatro delle Ariete, e faremo teatro da mangiare.
Perché il nostro primo.
Pranzo per il 30 aprile, pranzo per la festa del lavoro.
Perché è lo spettacolo che ci ha portato tanta fortuna.
Ecco, allora questo è l'appuntamento da non perdere. 1 maggio alle Ariete, e grazie e in bocca al lupo.
Grazie a voi. Ciao. I'm not afraid.